Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Esiste un termine in lingua inglese che in italiano viene tradotto alla buona, ma da una potente espressione di come si possa fare diplomazia anche senza passare dai canali ufficiali, cioè dalle ambasciate o dai consolati. Si chiama gunboat diplomacy, viene reso in italiano come diplomazia delle cannoniere. Sarebbe più corretto dire diplomazia delle navi armate con cannoni. Ma cos'è la diplomazia delle cannoniere? Allora, se qualcuno di voi ha svolto studi universitari di storia oppure di scienze politiche o di scienze giuridiche a indirizzo internazionale, probabilmente ne ha già sentito parlare o addirittura ha studiato questi casi. Se non ne avete mai sentito parlare, eccoci qua, noi di Dentro la Storia vi diamo un elemento per valutare un fatto ulteriore, anzi più fatti, che rientrano all'interno di una strategia politica e diplomatica. La diplomazia delle cannoniere, la diplomazia delle navi da guerra, è una diplomazia sostanzialmente diretta. È un modo per forzare delle situazioni che altrimenti, attraverso i soliti canali, quelli delle ambasciate, anche quelle dei ministeri degli esteri, non riuscirebbero mai a trovare una soluzione sicuramente rapida e a volte nemmeno articolata o complessa. Sono dei colpi di mano, delle prove di forza, e spiegano perché per lungo tempo, ma ancora oggi per certi versi, molti governi stanziano delle cifre importanti per mantenere delle marine militari veramente efficienti e capaci di proiettare la propria potenza militare da un angolo all'altro del globo in maniera rapida e ovviamente efficace. Pensateci un attimo, la prima grande marina militare tradizionalmente è la Royal Navy britannica. Gli inglesi hanno costruito il proprio impero, le proprie fortune sulla Royal Navy, che è diventata nel tempo una garanzia dei commerci britannici con i vari continenti e prima ancora tutelava le rotte commerciali, ma ancora di più poteva portare le truppe inglesi a operare in po' tutti i continenti. A partire dalla fine dell'Ottocento in poi, altre nazioni europee e successivamente extra Europa, pensiamo agli Stati Uniti, ma anche al Giappone, hanno interpretato il ruolo della Marina Militare come un qualcosa di necessario e funzionale alla propria politica, che sia conservativa o aggressiva, poco importa e poco va a distinguere. Volete degli esempi? Benissimo. Cominciamo da un qualcosa che abbiamo già affrontato in un altro video, la nascita del Giappone moderno. 1853, il commodoro Matthew Perry entra con le proprie navi nel porto di Tokyo. Non lo fa per una visita di cortesia, anzi forza l'ingresso del porto. Perché? Perché il Giappone aveva scelto l'isolamento dal mondo moderno, aveva scelto di preservare la propria struttura di stato feudale di stampo post-medievale. Il commodoro Perry forza quel blocco e costringe con le proprie navi il Giappone ad aprirsi a un mondo che intanto si è evoluto, e si è evoluto parecchio. Quella mossa del commodoro Perry costringerà il Giappone a una rincorsa molto rapida verso la modernità, a ridiscutere il proprio modello sociale, ad esempio togliendo buona parte delle definizioni di casta, a cominciare da quelle dei samurai, per poi modernizzare tanto la società che diventa improntata in senso europeo, con tanto di adozione dei costumi europei, quanto le forze armate, e se ne avrà riprova tra il 1904 e il 1905 con la guerra russo-giapponese, il primo conflitto che vede una potenza europea soccombere di fronte a una potenza orientale. Non è l'unico caso, ce ne sono parecchi di diplomazia delle cannoniere. Alcuni fanno scandalo, Uno di questi è la cosiddetta crisi di Agadir, chiamata anche seconda crisi marocchina. 1911, siamo nel Nord Africa e il sultano del Marocco viene sollecitato dai francesi a chiedere l'intervento proprio delle truppe francesi per porre fine a una ribellione dell'interno. La scusa è che questi ribelli potrebbero arrecare dei danni agli interessi europei in Marocco. È una scusa labile, lo sappiamo dagli studi condotti, poiché la ribellione era scoppiata nell'interno e a grande distanza dagli insediamenti europei. Ciò nonostante, gli francesi intervengono nella zona, ma pestano qualche metaforico callo a qualcun altro. Quel qualcun altro è la Germania imperiale, che ha già diversi interessi in Africa. Ricordiamo la conferenza di Berlino che stabilisce la spartizione, o meglio fotografa, la situazione coloniale europea in Africa, preservando l'integrità e l'indipendenza solo di due entità, la Liberia sorta come compensazione, come nuova patria per gli ex schiavi liberati dagli Stati Uniti, e l'impero d'Abissinia, l'Etiopia. Tutto il resto del continente viene spartito tra le varie potenze. La Germania ha già avuto le proprie colonie, ma ancora non basta. È una Germania che sta galoppando a tutta velocità verso il confronto armato che diventerà la Grande Guerra. Ma siamo nel 1911, manca ancora qualche anno. I tedeschi comunque non si arrendono, non hanno intenzione di stare a guardare, anche perché i francesi, per ottenere l'assenso dei tedeschi a quell'intervento in Marocco, avevano fatto delle promesse sul piano territoriale, promesse che, quando non vengono rispettate, provocano la reazione del governo imperiale tedesco, che invia una nave, il Panther, una cannoniera, una vera e propria cannoniera, e seguita successivamente da un incrociatore, il Berlin. Queste due navi gettano l'ancora al largo di Agadir per far sentire la presenza tedesca, ufficialmente per proteggere gli interessi tedeschi. In realtà l'unico cittadino presente in zona giunge ad Agadir 3 giorni dopo l'arrivo del Panther, e questo fa capire quanto fosse un pretesto quello invocato dalla Germania. Ma tanto basta per far sentire la potenza militare e la possibilità di utilizzare le armi a bordo, i cannoni, per far valere delle proprie ragioni, vere o presunte che siano, e per dare la misura della potenza militare di un paese. Ci sono altri esempi di crisi e di diplomazia delle cannoniere o diplomazia delle navi da guerra. Pensiamo anche alla crisi venezuelana del 1902-1903, quando gli Stati Uniti fanno forti pressioni attraverso la propria marina da guerra sul Venezuela per acquisire il controllo della zona del canale di Panama. Pensiamo alla crisi di Danzica, non quella più famosa, quella del 1939, quella che si risolve effettivamente a cannonate, le prime cannonate della Seconda Guerra Mondiale sparate dalla vecchia corazzata Schleswig-Holstein sulla Westerplatte, la fortezza a difesa di Danzica. No, parliamo della crisi del 1932, una crisi tra Danzica, che è città libera all'epoca, ha uno statuto speciale, e la Polonia. È una crisi che riguarda il diritto accampato dalla Polonia, risorta dopo la Grande Guerra, a poter far stazionare nel porto la propria marina da guerra, che è una marina abbastanza ristretta, è costituita principalmente da caccia torpediniere e sommergibili. È un naviglio sottile, si suol dire nel termine, che serve più che altro a pattugliare le coste lungo il Mar Baltico. Ma tanto basta. Anche questo fatto, anche l'invio delle navi polacche, porta a una conseguenza, porta a una vittoria diplomatica da parte della Polonia, che da quel momento in avanti ottiene la possibilità di far stazionare la propria piccola ma efficiente marina da guerra a Danzica, e sul lungo termine provocherà altre conseguenze, quelle riguardanti la rimilitarizzazione della Germania e, lo sappiamo, la Seconda Guerra Mondiale. Ma anche noi italiani abbiamo avuto la nostra diplomazia delle cannoniere, diplomazia delle navi da guerra. 1923 è un periodo intermedio tra gli ultimi spasmi della Belle Époque, che vive gli ultimi favilli dopo la Grande Guerra, e l'avvio del ventennio. Nel 23, primo ministro, capo del governo, è già Mussolini. Mussolini che decide di risolvere in maniera dura, con non tanto le cannoniere, ma le navi da battaglia, una crisi diplomatica con la Grecia. Succede che per una definizione internazionale dei confini viene inviata una commissione composta da ufficiali, lungo il confine tra l'Albania e la Grecia. È la missione comandata dal generale Tellini. Missione che cade in un'imboscata tesa da ignoti nei pressi del posto di frontiera di Cacavia, non molto distante dalla città di Ioannina, e vede la morte di tutti quanti i componenti: il generale Tellini, il maggiore Luigi Corti, il tenente Mario Bonaccini, l'autista Remigio Farnetti e il loro interprete, un cittadino albanese, Taras Ghezziri. Tutti uccisi, ma non derubati. Gli vengono trovati addosso effetti personali, contante, tutto quello che aveva. Quindi non si può parlare, almeno secondo gli investigatori e anche la stampa del periodo, di un tentativo di rapina andato a male, perché altrimenti non si sarebbero trovati quegli effetti personali. Quindi chi è stato? L'eccidio avviene in territorio greco e la stampa italiana e poi anche il governo italiano accusano la Grecia. I greci però scaricano la responsabilità sugli albanesi, esattamente su un bandito albanese, Daut Hoxha, un cane sciolto, un uomo che fa contrabbando di vario genere attraverso il confine, e secondo i greci si sarebbe imbattuto in precedenza in missioni alleate per la definizione dei confini, ne avrebbe avuto da discutere e per questo motivo avrebbe teso l'imboscata in territorio greco per sviare le indagini contro la missione italiana. Questa ricostruzione, effettuata dal governo greco e successivamente anche da storici greci, effettivamente trova diversi riscontri, ma all'epoca, parliamo di un secolo fa, nessuno dà credito a questa ricostruzione greca. Anzi, tutti in Italia pensano che siano i greci ad avercela con gli italiani, per i soliti motivi: nazionalismo, anche qualche mira sulle colonie italiane. Pensiamo al Dodecaneso, quelle isole nell'Egeo che erano state strappate dall'Italia all'allora impero ottomano, successivamente Turchia, nel corso della guerra libica. Ecco, tutti questi elementi messi assieme portano alla decisione maturata da Mussolini e dal grande ammiraglio Paolo Taon di Rebel di mandare una squadra navale davanti a Corfù. Corfù, che è una delle isole contese, è una delle isole, non parliamo del Dodecaneso, ma parliamo del braccio di mare tra l'Adriatico, lo Ionio e il Mediterraneo centrale, su cui l'Italia ha posato gli occhi, un po' per questioni strategiche e un po' per vecchi retaggi di natura veneziana. Corfù e tutte le zone attigue durante la Serenissima avevano vissuto l'influsso della Repubblica Serenissima, vi commerciavano. Insomma, è un po' un tentativo di riprendersi qualcosa che in passato era stato di una delle repubbliche marinare. Nazionalismo, come si diceva. Fatto sta che, come detto, il governo italiano manda 4 navi da battaglia, il meglio su cui la Regia Marina può disporre in quel periodo. Perché a parte la, potremmo definire, sperimentale nave Dante Alighieri, viene mandata la Cavour, la Cesare, la Doria e la Duilio, 4 delle 5 dreadnought a disposizione. Non c'è la classe Caracciolo, che è stata cancellata, non c'è la Leonardo da Vinci, ne abbiamo già parlato in un altro video, affondata in porto, si dice per sabotaggio nemico, altri invece osservano che potrebbe essere stato un incidente. Ma fatto sta, arrivano queste 4 navi assieme a tutto il resto della flotta. E cosa fanno? Non si limitano in questo caso solo a presenziare, a far sentire la propria potenza. Pretende la flotta italiana che Corfù si arrenda, che innalzi bandiera bianca, che sostanzialmente l'isola venga consegnata dalla guarnigione greca alle truppe a bordo della flotta italiana. Non avendo ricevuto risposte, la flotta attacca, bombarda il vecchio forte che teoricamente dovrebbe essere una struttura militare, in realtà è stato abbandonato e riconvertito a rifugio per i greci scappati da Smirne, dall'Anatolia, dopo la vittoria di Kemal Atatürk. Muoiono alcune persone innocenti, come spesso capita in queste occasioni. Il governo greco alla fine decide di sgombrare Corfù dai propri soldati e accetta per un breve periodo l'occupazione italiana. La crisi si risolve con una conferenza degli ambasciatori e l'accoglimento delle richieste dell'Italia alla Grecia, ritenute legittime in sede internazionale, e tutto ciò che comporta. La Grecia viene condannata a pagare 50 milioni di lire come risarcimento per l'incidente di Ioannina, per la morte della missione Tellini, e la squadra navale italiana viene premiata con una rivista navale al Falero, uno dei porti di Atene, mostrando bandiera, e la flotta greca costretta a porgere gli omaggi. E anche questo un esempio di diplomazia delle cannoniere. Cannoniere che in questo caso sparano. Anzi, abbiamo già detto, non sono cannoniere, sono corazzate. La differenza magari la affronteremo in un prossimo video. Oggi ha senso ancora parlare di diplomazia delle cannoniere, diplomazia delle navi da guerra? Beh, sì. Pensiamo al ruolo rivestito dalle portaerei, gli abbiamo dedicato un video apposta, potete ritrovarlo, in diverse marine. Anche l'Italia ha le sue portaerei, o meglio, ha delle navi classificate come incrociatore portaereo mobili o come portaerei. Soprattutto l'idea della diplomazia delle cannoniere viene portata avanti dagli Stati Uniti, che hanno puntato fortemente, a partire da inizio Novecento, su uno sviluppo di una potente flotta navale militare. È la prima flotta al mondo, da quando la Royal Navy ha rinunciato al proprio ruolo di preminenza anche a causa della dissoluzione dell'impero britannico. Ed è una flotta, la US Navy, che conta su diverse propaggini dislocate in giro per il mondo, capaci di intervenire nel giro di 24 o 48 ore, a volte per interventi diretti e richiesti anche come forza di pace, altre volte come elemento dissuasore. Pensiamo al nostro Mediterraneo, un mare relativamente piccolo se pensiamo agli oceani. La sesta flotta, che per lungo tempo staziona a Bagnoli, Napoli, ha la possibilità di intervenire in tutto il Mediterraneo, ma anche oltre. Pensiamo alla crisi del Mar Rosso, un argomento di stretta attualità. Ma non interviene solo per questioni effettivamente urgenti, può intervenire anche come elemento dissuasore. È avvenuto in Libano due volte, nel 1958, nel corso della crisi nasseriana, e successivamente nel corso della guerra civile, negli anni Ottanta, a volte cannoneggiando, a volte facendo solo sentire la propria presenza. Il concetto di fleet in being, flotta in essere, è un concetto che dovrebbe ammonire chiunque a intervenire per la presenza di navi da guerra che non hanno ancora puntato i cannoni, ma possono farlo in qualsiasi momento. Ai cannoni poi si è succeduta, come abbiamo già accennato, l'importanza dell'arma aeronavale, degli aerei imbarcati, un qualcosa che estende ancora di più la pericolosità delle flotte, che possono colpire a lunghissimo raggio. Poi chiaramente il miglioramento delle tecnologie, l'applicazione di nuovi sistemi propulsivi, pensiamo anche alla propulsione nucleare, hanno aumentato ancora di più questa possibilità. Ricordiamoci però che la diplomazia delle cannoniere, delle navi da guerra, può essere anche molto pericolosa. Pensate alla crisi dei 13 giorni, autunno 1962, quando il mondo intero rischia di precipitare nell'abisso nucleare. In quel caso la diplomazia delle cannoniere stabilisce un cordone sanitario attorno a Cuba, la cosiddetta quarantena. Non è solo una volontà di ispezionare le navi provenienti dal blocco sovietico dirette a Cuba per evitare che portino armamenti strategici nucleari. È proprio un tentativo di far pesare la propria forza navale e quindi la propria capacità di intervento diretto a cannonate o con gli aerei nei confronti di una minaccia potenziale. Oggi vediamo la diplomazia delle cannoniere ridotta in certi ambiti, ma sempre pronta a intervenire. Pensate a Taiwan, quanti incidenti ci sono stati nel Mar di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale. Pensate al braccio di ferro, invisibile ma sempre presente, che si manifesta nel Baltico, attorno a Kaliningrad, l'exclave russa incastonata tra la Polonia e la Lituania, l'ex città di Königsberg, che fu patria del grande pensatore Immanuel Kant e che dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventata una base, prima sovietica e poi russa, per le armi navali. La prossima diplomazia delle cannoniere si potrebbe vedere in azione proprio lì. E in quel caso sarebbe un gioco molto pericoloso, perché, beh, non ve lo devo dire io, lo sapete già, stiamo vivendo un periodo molto complesso, un periodo critico, in cui basta poco per accendere la miccia di una guerra convenzionale. Figurarsi se una crisi risolta con le cannoniere non possa dar adito a pensieri contorti e andare oltre la guerra convenzionale, verso la guerra senza ritorno, la guerra nucleare, che è quello che nessuno di noi, ovviamente, si augura.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.